spendo due parole su di me. Sono Paolo Mazzolari. Dopo circa un mese di ingegneria, un anno di medicina e qualche altro mese di lettere e soprattutto tre viaggi in Australia alla ricerca del mio personalissimo anonimato, mi sono iscritto a legge, ho finito legge, ho preso un master in ICT Law e adesso ho uno studio a Milano di consulenza legale per piccole e medie imprese e enti pubblici, quindi sono ogni giorno in trincea per cercare di sensibilizzare i soggetti economici relativamente all'importanza del trattamento dei dati e soprattutto l'importanza di ridurre al minimo la quantità di dati personali in questi server immensi, giganteschi e ridondanti delle aziende. L'intervento di oggi riguarda un tema a me molto caro, per l'appunto l'anonimato. Partiremo cercando di definire l'anonimato, cercheremo poi di capire se esiste effettivamente un diritto all'anonimato nel nostro ordinamento, oppure se l'anonimato è, diciamo, solamente un principio di fondo, un principio cardine, a cui si ispirano altre normative, soprattutto se è semplicemente uno strumento per far valere altri diritti. Faremo una carrellata delle normative pro contro anonimato, per finire considerando come le grandi multinazionali dell'informazione trattano i nostri dati personali. Bene, io direi di iniziare. Allora, voglio iniziare in questo modo. Mi sono posto una domanda: come mai il conto della mia Visa è sempre al di là di ogni più pessimistica previsione? E mi sono risposto dicendo che questo ha a che fare con una perdita di contatto, un contatto diretto con le cose, un contatto di tipo sensoriale. Cioè ha a che fare col fatto che per spendere con la Visa devo solo entrare in un negozio, dare la Visa e non devo neanche toccare il denaro. Cosa che adesso è ancora più drammaticamente facilitata dal fatto che neanche devo più entrare in un negozio, ma semplicemente mi ritrovo davanti al computer a fare tutte le mie spese. Stessa cosa secondo me succede col fenomeno di Facebook: la mancanza di sensorialità, di rapporti vis-à-vis, la possibilità di decidere con il nostro interlocutore attraverso i nostri sensi quale possa essere lo spazio di condivisione di informazione, ci porta, come dire, a perdere il contatto con anche il valore delle informazioni che ci riguardano, il valore della nostra identità personale, e quindi siamo, come dire, sedotti da un servizio che ci porta di fatto a una perdita a livello personale di contatto con il valore di informazioni che riguardano la nostra persona e quindi di dati personali. E alla fine, per l'appunto, i conti non tornano neanche in Facebook. Quindi precisiamo adesso, mettiamo a fuoco il concetto di anonimato, di cosa parliamo quando parliamo di anonimato. Mi riferisco a questo punto all'articolo 4 del codice privacy, il quale recita in questo modo: il dato anonimo è il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato, identificato o identificabile. Quindi sono tre gli elementi chiave che contraddistinguono questa definizione: da una parte il dato, dall'altra il collegamento tra il dato e l'interessato e l'identificabilità di quest'ultimo. Quindi che cos'è un dato? Il dato è, diciamo, qualsiasi enunciazione, qualsiasi informazione che mi può fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza. Quindi un dato è un fatto, un atto, uno stato, ad esempio definire una persona giornalista è già un dato, ma anche un recapito telefonico e un giudizio soggettivo. Quindi è anche un insieme di dati aggregati. Passaggio chiave: una volta che ho il dato per risalire a una persona, ad una persona a cui collegarlo, ho bisogno di un collegamento, cioè che è di fatto l'elemento di discrimine tra il dato anonimo e il dato personale. Quindi il collegamento, il gancio che mi porta dall'informazione a una persona, che può essere identificata o identificabile. Nel caso della persona sia identificata, il collegamento è diretto: dato, collegamento, persona. Nel caso sia solo identificabile, vediamo che c'è tutta una catena di informazioni che dobbiamo seguire per arrivare poi all'ultimo anello, detto identificatore, che mi porta alla persona. È intuitivo capire, rendersi conto che a questo punto il concetto di identificabilità potrebbe essere estesissimo, perché potremmo avere una catena teoricamente lunghissima, infinita, che arriva a cancellare il concetto stesso di anonimato. Ci ha pensato il Consiglio d'Europa, nella raccomandazione 83, a stabilire di fatto, a mettere dei paletti della serie: ok, la catena si deve interrompere a questo punto e a questo punto dobbiamo stabilire se abbiamo gli elementi per identificare il soggetto. In poche parole, ha stabilito che l'identificabilità si basa sul cosiddetto principio di ragionevolezza, ovvero quando possiamo individuare un oggetto impiegando una ragionevole quantità di tempo, di costi e di lavoro. Quindi vediamo che il criterio della ragionevolezza, ovvero della identificabilità di un soggetto, è un criterio del tutto relativo. dipende dalla tecnologia disponibile. Per esempio stamattina parlava del quantum computer, con quella tecnologia sarà possibile identificare soggetti che adesso neanche ci sogniamo di identificare in base a una serie di dati. È relativo anche alla finalità e alla modalità in cui è strutturato il trattamento. Per esempio alla fine dei miei corsi di formazione faccio fare un test anonimo. Per me il fatto che scrivano il proprio pugno è un dato assolutamente anonimo, perché non ho la mia finalità e modalità di trattamento non mi porterebbe mai a fare il collegamento tra grafia e soggetto interessato. Fondamentale anche all'interno del criterio di ragionevolezza sono anche i costi dell'operazione. Ovviamente io non mi farei mai carico di prendere un grafologo che mi stia ad analizzare la grafia per farmi risalire al soggetto, perché semplicemente non mi interessa. C'è da tenere in considerazione che ad ogni modo è un concetto assolutamente labile, questo del criterio di ragionevolezza per raggiungere il soggetto interessato. Quindi c'è una zona d'ombra, ovviamente, il cosiddetto anonimato apparente. Molti di voi diranno: se è apparente non è anonimato. Di fatto è così. L'anonimato apparente è un anonimato che implica, diciamo, tutta una serie di passaggi in più rispetto a quelli che normalmente facciamo per individuare un soggetto. In questo caso, pur mancando l'anello finale tra tutta la catena di informazioni e l'interessato, abbiamo o per l'esiguità del campione dei dati esaminati, per esempio un'indagine anonima statistica in un liceo di provincia, un liceo che è un liceo classico, che è nella terza liceo classico, esclusivamente tra, non so, tra ragazze, esclusivamente tra in famiglie di un certo reddito. In questo caso ci porterebbe ad ogni modo a individuare più o meno a quale persona si stia riferendo questo tipo di statistica. Oppure la seconda possibilità di anonimato cosiddetto apparente è la possibilità di raffronto con altri dati. Non so quanti di voi conoscono il caso di Hall nel 2006, Hall che ha messo online, poi dopo ne parleremo di questo grosso errore, di questa cantonata che ha preso, che ha messo online per alcune ore tutte le ricerche e tutti i link cliccati dai suoi utenti, nascondendo ovviamente lo username d'accesso, però semplicemente nascondendo questo username dietro un numero casuale. In questo caso, per la mole di dati messi in linea, sono riusciti in moltissimi casi ad arrivare ad identificare la persona precisa che aveva fatto quella ricerca dietro questo random ID number. Quindi in questo caso di anonimato apparente risulta altamente probabile arrivare all'interessato, o comunque avvicinarsi all'interessato, fino ad individuarlo in certi casi. Passiamo adesso alla seconda parte del mio intervento, che riguarda una carrellata tra le leggi pro anonimato, contro anonimato, e fino ad arrivare alla terza parte, che riguarda quello che fanno le multinazionali dell'informazione nei nostri dati. Non so se qualcuno riesce a inquadrarmi la citazione del punto 3, sicuramente qualcuno l'ha riconosciuta. Nessuno, Fight Club comunque, quando a un certo punto parla della sfera stellare IBM, la galassia, Microsoft, pianeta Starbucks, per mettere a fuoco il potere di queste multinazionali che prima o poi arriveranno a dare i nomi alle stelle, ai pianeti e alle galassie. Partiamo dalle leggi pro anonimato. Innanzitutto, vi sembrerà strano, ma la nostra Costituzione ha sicuramente almeno due articoli che sono articoli chiave di garanzia del nostro anonimato. Il primo sicuramente è l'articolo 2, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Altro articolo fondamentale è l'articolo 21, che riconosce la nostra libertà di manifestazione del pensiero attraverso parola, scritto e ogni altro genere di strumento di diffusione. In questo caso, fondamentale, ho introdotto le leggi per anonimato con l'articolo 2 della Costituzione perché, diciamo, è una norma aperta, è una norma alla quale anche la Cassazione si è ispirata per sancire la nascita di altri diritti fondamentali legati alla tutela delle nostre informazioni, diritti che sono diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale. Sono diritti di natura giurisprudenziale che traggono origine e legittimazione dall'articolo 2 della nostra Costituzione. Infatti la Cassazione nell'85 stabilisce che è una norma aperta, l'articolo 2, essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito interessi emergenti della persona umana purché essenziali alla medesima. Quindi sulla scia di questa lettura ecco che abbiamo i primi due figli illustri di natura, come vi dicevo, giurisprudenziale non parlamentare, che è il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale. L'identità personale, ovvero il modo in cui un soggetto si presenta agli occhi del pubblico attraverso il complesso delle informazioni che lo riguardano. Cioè è la nostra proiezione a livello sociale della nostra identità. abbiamo diritto che a livello sociale la nostra identità venga rappresentata in una maniera attendibile, sia a livello spaziale, sia a livello di scelte nostre e comunque anche a livello temporale. Recentemente c'è stato un intervento del Garante abbastanza duro nei confronti del Corriere della Sera perché aveva deciso di mettere tutto il proprio archivio online, quindi online, ma online tramite motori di ricerca, quindi attraverso Google potevamo andare a rintracciare quello che aveva fatto un personaggio non pubblico, una persona qualsiasi, magari coinvolta in un fatto di cronaca di 20-30 anni fa, potevamo semplicemente trovare tutte queste informazioni digitando il suo nome su Google. È intervenuto il Garante definendo anche che identità personale va agganciata al contesto anche temporale, cioè deve essere legata a un presente di una persona, personaggio non pubblico sempre, in quanto tutti noi abbiamo il diritto di trasformarci mille volte nella nostra vita, abbiamo il diritto di cambiare mille volte personalità, abbiamo il diritto di fare scelte, di avere opinioni che possono anche essere in contraddizione nel tempo, e senza che nessuno ci presenti un conto all'improvviso perché magari è andato a digitare su Google il nostro nome. Quindi qual è stata la soluzione, che secondo me va bene, è risultato anche di un certo contemperamento di interessi, soluzione è stato di togliere questo archivio del Corriere della Sera dai motori di ricerca, trasferirlo all'interno del sito del Corriere della Sera, quindi diciamo uno poteva arrivare le informazioni su quella persona entrando, digitando user, insomma comunque registrandosi sul sito del Corriere della Sera, arrivandoci esclusivamente attraverso quel sito. Diciamo sia una forma di tutela abbastanza morbida, però sicuramente efficace. Abbiamo visto che secondo figlio illustre dell'articolo 2 della Costituzione è diritto alla riservatezza. 75, la Cassazione identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Si è dato uno stop alla diffusione di notizie che riguardano persone, insisto, non soggetti pubblici, uno stop al pettegolezzo, cioè al fatto di diffondere notizie sulla base esclusivamente di una curiosità morbosa di giornali, di media, e è stato uno stop individuando, diciamo, la valenza di un interesse socialmente apprezzabile da contrappeso alla riservatezza di una persona. Noi possiamo continuare a svolgere la nostra vita e scegliere quello che nel sociale passa di tutta la nostra vita con un limite. Se quello che facciamo può avere un interesse socialmente apprezzabile, non possiamo bloccare la diffusione di queste informazioni. Quindi questo è un po' il rovescio della medaglia del diritto alla riservatezza. Sì, è vero, io mi posso tutelare relativamente a certe scelte, a certe opinioni della mia vita, dall'altro canto però se all'improvviso può avere una rilevanza sociale quello che faccio, non posso più fare nulla, la notizia può uscire, cosiddetto diritto di cronaca, e se ne va per i fatti suoi. Anche dei nipoti illustri a questo articolo 2, più recente rispetto al diritto alla riservatezza e all'identità personale, e sono il diritto alla protezione dei dati personali. Il diritto alla protezione dei dati personali, sto parlando dell'articolo 2 del codice privacy, ciascuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. È un diritto estremamente dinamico, è un diritto di partecipazione. Il nocciolo, il senso di questo diritto è rimettere nelle nostre mani il controllo dei flussi informativi che ci riguardano, dei flussi informativi in uscita ma anche dei flussi informativi in entrata, quindi è un po' uno strumento di ecologia informativa se usato bene l'articolo 2 del diritto della protezione dei dati personali. Nipote illustre, ho messo un punto di domanda, ci stiamo chiedendo tutti se il diritto all'anonimato può essere un diritto autonomo oppure semplicemente se è un principio che permea altri diritti, se è uno strumento che consente la realizzazione di altri diritti. Adesso vediamo un po' questo approccio di rispondere a questa domanda, insomma. Innanzitutto partiamo dalla nostra sfera privata, i nostri computer, le nostre informazioni archivate sui computer. Da questo punto di vista, diciamo, in un ambito che è sotto il nostro controllo, l'anonimato è senz'altro una regola in Internet, e mi riferisco a un considerando del 2002, che recita in questo modo: le apparecchiature terminali degli utenti di rete di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tale apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della Convenzione Europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo nella nostra sfera privata, nella nostra sfera di controllo. Mi sto chiedendo quindi, fuori che succede? Una volta che le nostre informazioni escono da questa sfera di controllo, dai nostri strumenti elettronici, dai nostri archivi, che succede? C'è qualche principio, qualche diritto che ci garantisce, diciamo, un trattamento corretto? Beh sì, la mia risposta è sì. Questo ce lo permette e soprattutto lo impone a soggetti che trattano i nostri dati. L'articolo 3 del codice privacy prevede il cosiddetto principio di necessità. Sistemi informativi e programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Questo vuol dire che anche quando escono dal nostro controllo, i dati personali possono essere utilizzati come eccezione, ovvero la regola del trattamento dei dati personali, proprio sulla base di questo principio di necessità, è che debbano essere trattati comunque dati anonimi, oppure al limite dati, diciamo, che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Quindi, al di fuori di questi casi, se per quella specifica finalità di trattamento risulta necessario utilizzare anche dati personali, ok, si possono utilizzare, ma prima bisogna porsi la domanda: è necessario usare dati personali o posso raggiungere e perseguire questa finalità utilizzando anche solo dati anonimi? Questo è un principio, secondo me, cardine, che sdogana il principio di anonimato da semplice strumento di realizzazione di un principio della riservatezza, di un diritto alla riservatezza. Quindi un principio di necessità che è a completamento dei principi di pertinenza e non eccedenza. Già in un'altra parte del codice privacy si parla di pertinenza, di completezza, di non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati i dati personali. Quindi vediamo un po' il rapporto tra questo principio di necessità e il diritto soggettivo. Vediamo se, diciamo, il principio di necessità arriva al punto da sdoganare l'anonimato come diritto a sé, oppure se lo mantiene nell'alveo di un principio o di uno strumento realizzativo di altri diritti. Vediamo subito che la dottrina prevalente prevede che l'anonimato rimanga uno strumento. L'utilizzo di dati anonimi rappresenta solamente il miglior modo di tutelare la riservatezza dei dati personali di un soggetto. Questa è la dottrina prevalente. Sicuramente più interessante e stimolante è la dottrina minoritaria, come al solito. Secondo la dottrina minoritaria non è esattamente così. Il principio di necessità non è solo uno strumento per garantire la protezione dei dati personali, ma è un principio cardine atto a condizionare scelte e comportamenti di collettività e istituzioni. Vediamo cosa dice anche il gruppo ex articolo 29. Questo gruppo è una commissione indipendente europea che si occupa di protezione dati personali e di vita privata. Nella sua raccomandazione del 97, ora teniamo presente la data, 97, che è un bel po' di annetti prima, l'11 settembre. Nel 97 sembrava di assistere a un'escalation che potesse davvero arrivare a sancire l'anonimato come diritto autonomo e a sé stante. Questa escalation è assolutamente interessante, perché vediamo nel 97 il gruppo articolo 29 cosa diceva dell'anonimato su internet. Diceva che i dati personali raccolti in qualsiasi situazione devono limitarsi a quanto strettamente necessario e attinente alla finalità in questione. E ancora, la possibilità di scegliere di restare anonimo è essenziale ai fini della tutela per i singoli sulla rete dello stesso grado di riservatezza attualmente fuori rete. E ancora, non solo riservatezza, l'anonimato serve a proteggere non solo la riservatezza, ma anche la libertà di espressione, come nei casi dei dissidenti politici soggetti a un regime politico totalitario che desiderano esprimere la loro opposizione al sistema politico in cui vivono e richiamare l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani. Un caso fra tanti, il caso Shitao, di cui dopo parlerò, un caso emblematico che riguarda la leggerezza di come dati personali sono stati trattati da Yahoo, e lo vedremo tra non molto. Quindi vengono mosse molte critiche quando si parla di anonimato come diritto, perché molti dicono: bene, ok, il diritto anonimato quindi è una copertura dietro la quale ognuno poi dopo può commettere ogni sorta di nefandezza, è un po', diciamo, uno strumento per realizzare reati per ogni tipo di condotta scorretta. Beh, semplicemente basta considerare che non può essere così, perché esiste un cosiddetto principio di proporzionalità in base al quale qualunque diritto può comunque essere limitato se in presenza di un interesse generale collettivo prevalente. Viene ben definito questo principio di proporzionalità nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, all'articolo 52,1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla presente carta devono essere previste dalla legge e rispettare i contenuti essenziali di detti diritti e libertà. nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale, riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Quindi vediamo, riconoscere l'anonimato come diritto non significa dare via libera a ogni sorta di comportamento al riparo dagli occhi indiscreti della legge. Non è vero. Quindi è stato fatto poi un passo indietro. Cosa è successo? C'è stato l'11 settembre. Ovviamente dopo l'11 settembre parlare di anonimato faceva venire un certo prurito di pelle, e creava un certo disagio soprattutto nei confronti del potere costituito, nei confronti dei grandi stati occidentali. Siamo quindi all'anno 1 dopo le Twin Towers e la direttiva 2002/58. C'è la riduzione della portata del principio di necessità e viene ribadito che l'anonimato è ricondotto di fatto all'alveo del diritto alla riservatezza e rimane uno strumento di attuazione di tale principio piuttosto che espressione di un nuovo diritto soggettivo della persona. Il garante poi si mette in scia immediatamente con un paio di provvedimenti, uno del 24 febbraio 2005 e l'altro del 16 ottobre 2006. Uno riguarda la profilazione dei clienti nei supermercati, ribadisce ai supermercati, in poche parole, di utilizzare il numero di dati personali minimo possibile, di rendere immediatamente anonimi tutti quei dati personali che non servono, non sono utili, non sono necessari per il servizio fornito di fidelizzazione. Un'altra newsletter del 2006 prevede che sia legittimo l'uso di smart card per salire sull'autobus e metro. Vanno utilizzati anche qui però dati personali nella misura minima necessaria per fornire il servizio, tutti gli altri dati vanno resi anonimi. Va bene, quindi si ritorna nell'alveo dell'anonimato come strumento di realizzazione del principio di necessità, strumento di garanzia del diritto di riservatezza. Vediamo per l'appunto adesso le leggi contro anonimato, il cosiddetto law enforcement, cioè vale a dire l'interesse pubblico alla prevenzione e repressione delle possibili ipotesi di reato, ovvero i sempre più ampi spazi di manovra da parte dello Stato nei confronti della dimensione privata dei consociati. In concreto tutto questo accade in nome della lotta al terrorismo, quindi come nuove possibilità di acquisire e controllare un numero elevatissimo di informazioni che riguardano la sfera identificativa di tutti noi dal punto di vista patrimoniale e personale dei cittadini. Tutto questo sostenuto da solito vecchio luogo comune, lo Stato quasi ingenuamente e candidamente ci suggerisce se non fai nulla di male perché ti dovresti nascondere. Le iniziali sono Adolf Hitler, questa frase è sua. Vediamo un primo intervento deciso, molto forte, assolutamente discutibile, figlio di questo law enforcement successivo agli eventi del 2001. La legge 155 del 2005, cosiddetto decreto Pisano, misura urgente per il contrasto del terrorismo. Teniamo presente che nel 2005 ci sono stati attacchi terroristici di Londra, quindi tutto quanto quello che è successo nei giorni successivi risponde a una logica di tipo emergenziale. Infatti un decreto legge è stato convertito dopo appena 4 giorni in legge. E, di questa normativa vorrei parlare da un punto di vista, diciamo, diverso rispetto a quello per i quali di solito viene tirata in ballo. Normalmente si parla del decreto Pisano per quanto riguarda l'anonimizzazione degli accessi a internet nei locali pubblici. Vorrei considerarla e far presente un altro passaggio di questa normativa che riguarda l'articolo 10 che ha portato delle modifiche all'articolo 349 del codice penale. Adesso è previsto la possibilità di un prelievo coattivo di capelli e saliva nei confronti degli indagati. Più precisamente il comma 2 bis, introdotto dal decreto Pisano, dispone che se gli accertamenti indicati dal comma 2, cioè l'identificazione dell'indagato, attenzione dell'indagato, non dell'imputato, comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede a prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto previa autorizzazione scritta oppure resa oralmente confermata per iscritto dal PM. Vuol dire che se un semplice indagato non vuole dichiararsi, non vuole mostrare le proprie generalità, oppure semplicemente nelle indagini di polizia giudiziaria ci sono dei dubbi relativamente alle sue generalità, è possibile procedere a prelievo coattivo di saliva o capelli. Tutto questo al di fuori di garanzie giurisdizionali, perché basta semplicemente un'autorizzazione resa anche oralmente da parte del PM, cioè della pubblica accusa. Il tutto, la cosa interessante, deve avvenire nel rispetto della dignità personale del soggetto. Mi chiedo come sia tecnicamente, umanamente possibile prelevare saliva o capelli nel rispetto della dignità personale di una persona. Cosa, scusa? Sì, però mi chiedo, questo non cambia nulla a livello di dignità personale, il fatto che comunque mi costringano, non so, a strapparmi un capello o prendermi la saliva, cioè non cambia di fatto niente. Quindi vediamo che assistiamo a un parossismo nella negazione dell'anonimato, cioè in questo caso un soggetto indagato che non si vuole identificare, comunque viene identificato addirittura attraverso l'analisi del suo patrimonio genetico, quindi siamo veramente nei termini più estremi dell'immaginabile. Quindi, a mio parere, e non solo, con violazione di principi di rango costituzionale è stata promulgata questa legge, quindi al di fuori di garanzie giurisdizionali abbiamo semplicemente un'autorizzazione di un PM, non c'è nessun vaglio neanche postumo di un giudice, con violazione anche del diritto al silenzio e del principio di nemo tenetur se detegere, cioè nel senso che comunque né l'indagato né l'imputato è tenuto a discolparsi, quindi potrebbe benissimo rifiutare di dare o un capello o la saliva o comunque di farsi identificare. È una sua garanzia costituzionale questa, oltre alla violazione palese del diritto alla libertà personale. E questo è un esempio di law enforcement, forse sicuramente è meno noto rispetto alla normativa degli internet provider. Ritengo uno degli interventi più preoccupanti che riguardano la libertà personale di un individuo, che si chiama indagato, imputato, non fa secondo me nessuna differenza. Passiamo alla terza fase, la sfera stellare IBM, la galassia Microsoft e il pianeta Starbucks, ovvero cosa fanno e cosa possono fare le multinazionali dell'informazione, i grandi motori di ricerca in poche parole. Personalmente ritengo sia preoccupante quello che effettivamente fanno, ritengo sia ancora più preoccupante quello che effettivamente potrebbero fare queste multinazionali. Nel senso, a parte il caso Shitao di cui parleremo dopo, però mi chiedo, pongo una domanda molto ingenua, perché devono conservare dati per così tanto tempo? Perché anche l'Unione Europea prevede una data retention di 6 mesi? Ma per quale motivo? Cioè non basterebbe una volta che ci hanno fornito il servizio, quindi hanno realizzato la finalità per la quale hanno trattato i dati, non basterebbe cancellare in quel momento i dati, rispettando non solo rigorosamente il principio di necessità di cui abbiamo parlato, ma anche un principio di divieto di secondary use senza consenso, e quindi conservando esclusivamente dati per esigenze di tipo tecnico, oppure non so, dati che per legge vanno conservati, cioè per finalità amministrative e contabili. Questa è una domanda molto ingenua, però a mio parere sottende una grande verità, insomma, che comunque le informazioni che ci riguardano hanno un valore sterminato, del quale non ci rendiamo più conto. Quindi la risposta più ovvia alla mia domanda è che l'anonimato non rende. In poche parole, le informazioni che noi passiamo a Google, come tutti gli altri motori di ricerca, hanno un grande valore economico. Google si difende quando gli chiedono di diminuire i tempi di data retention, affermando che i dati vengono conservati per migliorare il servizio. Vabbè, sì, può darsi. Grazie a Google che ti preoccupi di renderci la vita semplice, facile ed efficiente. Ovviamente sappiamo tutti, siamo abbastanza sgamati e anche molto meno ingenui di quanto non credano, che le nostre informazioni hanno un grandissimo valore economico per Google. È interessante Andrew Brown, The Guardian, 28 agosto 2006, questa osservazione è puntuale. Chiediamo a Google cose che esiteremo a chiedere a qualunque altra persona vivente, il prezzo delle sue domande è che Google ricorda tutto. Quindi che succede quando facciamo una ricerca su Google? Rapidamente, Google registra tutto quello che digitiamo, in poche parole, tutte le informazioni relative alla ricerca che facciamo. Registra la parola chiave, i link selezionati, quindi dopo averle associate al nostro IP e al cookie unico di Google, le contrassegna con una marca temporale. Google sarebbe già passibile di sanzioni pesantissime se fosse applicata rigorosamente la normativa italiana, il decreto legislativo 196/2003, se fosse rigorosamente applicato, premettendo che gli IP numbers per l'articolo 29, gruppo articolo 29 e comunque per l'Unione Europea sono dati personali, non come dice Google, non sono dati personali perché Google non ha interesse a associarli a nessuno, non ha nessuna importanza il suo interesse, di fatto sono dati personali gli IP numbers. Sarebbe già passibile di pesanti sanzioni Google per omesse informative e mancanza di consenso per il trattamento effettuato attraverso i cookies. Quando andiamo su un motore di ricerca a digitare una ricerca, qualcuno ci chiede il consenso per cookies che possono essere installati e informazioni che possono partire? Non mi pare. Potrebbe essere già sanzionato per un'omessa notificazione al garante, per tutta la profilazione che fa degli interessati, di tutti coloro che effettuano ricerca online. Ricordo che la notificazione a garante è un adempimento che riguarda ormai dopo il 1 gennaio 2004 un numero residuale di titolari del trattamento, cioè chi effettua certi tipi di trattamenti considerati particolari ad alto rischio deve notificarlo prima al garante. Tra questi trattamenti c'è anche la profilazione degli interessati. Inoltre Google palesemente viola il principio di necessità, cioè ovvero trattare dati personali solamente nella quantità e nella qualità in cui sono indispensabili per fornire il servizio che offre. Quindi ribadisco questo concetto: se applicassimo rigorosamente il principio di necessità ai trattamenti che Google effettua, quindi oltre al principio di necessità anche il divieto, il cosiddetto secondary use, cioè di un utilizzo secondario rispetto alle finalità per le quali i nostri dati sono stati raccolti, potremmo a questo punto porterebbe immediatamente all'anonimizzazione di tutti quei dati personali non più indispensabili in relazione alle finalità del trattamento, diverse da aspetti tecnici o da obblighi di legge in relazione a finalità amministrative contabili. Cioè, in poche parole, una volta che ci ha fornito il servizio, Google, sulla base del principio di necessità, dovrebbe cancellare o rendere anonimi tutti quei dati che non servono più al servizio che ci ha fornito. Mantenere solamente quelli assolutamente indispensabili per questioni tecniche o per questioni legali, amministrative e contabili. Quindi vediamo un caso, la zona d'ombra di cui parlavamo prima, cosiddetto anonimato apparente. Come vi dicevo, quello che possono fare queste multinazionali dell'informazione, che appare molto più preoccupante rispetto a quello che effettivamente già fanno. E uno fra tutti il caso di AOL, American Online, uno dei più importanti motori di ricerca dopo Google e Yahoo. Cosa è successo? Il 4 agosto del 2006 AOL rende pubblici per alcune ore i dati relativi a ricerche effettuate da 650.000 utenti nell'arco di 3 mesi, ritenendo che l'utilizzo di random ID numbers anziché di nomi possa garantire la privacy degli interessati. Ora capite che praticamente è stata una follia. Io non mi chiamo più Paolo Mazzolari, a me viene associato un numero casuale, identificativo, non so, AA45678. Ok, ma se a questo numero cominciamo ad associare una quantità enorme di informazioni, ovvero cerco il treno Milano-Firenze, cerco il ristorante vicino a casa mia, cerco cosa dicono online della mia compagna, cerco che fine ha fatto il mio vecchio professore, cerco la mia banca, cioè vi rendete conto che alla fine, oltre a restringere il campo di ricerca, si può arrivare direttamente alla persona. Ecco, AOL per alcune ore ha fatto questo, ancora adesso esistono dei database di gente che si è scaricata tutta questa mole di informazioni e molti si sono tristemente divertiti a ricostruire la vita personale fino ad arrivare al soggetto che è stato poi identificato, raccontando, ricostruendo fotogramma su fotogramma i film praticamente della sua vita senza nessuna censura ovviamente. Questo è quello che AOL con estrema leggerezza ha fatto, e con estrema leggerezza ha fatto anche nel 2004-2005 Yahoo. Vedremo cosa ha combinato Yahoo. Quindi c'è di fatto una contraddizione in termini rispetto a quello che Google ci propone. La mia domanda è: come si può profilare un individuo garantendone l'anonimato se la quantità delle informazioni sul suo conto è così elevata? Cioè è impossibile, possiamo associare un qualunque tipo di nominio, qualunque tipo di codice a una persona dicendo noi non trattiamo i suoi dati ma trattiamo dati di tipo anonimo perché non c'è l'identificatore, non c'è diciamo l'anello finale che collega il dato, l'informazione all'interessato. Ma se le informazioni che raccolgo su questo codice sono così elevate, ma come posso parlare ancora di anonimato? Ritengo che sia impossibile, infatti cerco delle ipotesi all'interno delle quali condurre l'indagine identificativa è inversamente proporzionale alla quantità di informazioni di cui dispongo sull'utente AOL numero 192, eccetera, eccetera, eccetera. Ed questo è evidente. Quindi, ancora mi chiedo, perché allora un diritto all'anonimato? Ecco, vorrei sensibilizzare su questa tematica raccontandovi del giornalista cinese Shi Tao, di quello che è successo nel 2004-2005, Shi Tao è un giornalista, scrittore e poeta che lavorava per un giornale economico cinese e mandava anche articoli, comunque trasferiva informazioni a un'associazione che si batte per i diritti dell'uomo americana. Nella ricorrenza di Piazza Tiananmen il governo cinese manda un comunicato a tutti i giornali e agenzie di stampa nel quale chiede di non fare nessun riferimento a questa ricorrenza dell'anniversario di Tiananmen. Questo giornalista, Shi Tao, prende questo documento e lo spedisce tramite il suo Yahoo account di email oltreoceano. Il governo cinese, scoperta la cosa, chiede ad AU di avere tutti i dati di quello user, ma non solo, anche l'IP address dal quale è partito il messaggio. Ovviamente uno più uno riescono a trovarlo, lo arrestano, viene processato, se così si può dire, e adesso in carcere, e ci rimarrà per altri, se non sbaglio, 6 anni. È stato condannato a 10 anni di carcere. Questo per un atteggiamento di assoluta leggerezza. Poi ci sono state delle indagini anche negli States nei confronti di Yahoo. Il CEO in un primo tempo ha dichiarato che la richiesta da parte del governo cinese alla sede di Yahoo di Hong Kong era arrivata senza specificare le motivazioni in base alle quali chiedevano l'IP address e lo user e la persona dietro quello user. A parte che questo non significa nulla, ad ogni modo poi dopo si è scoperto un documento ufficiale che in realtà il governo aveva proprio chiesto informazioni per diciamo individuare un soggetto che aveva comunque commesso quel tipo di reato, ecco. Quindi comunque Yahoo era perfettamente consapevole di quello che stava facendo. Quindi uno spunto conclusivo e qua chiudo, mi chiedo, lancio una piccola provocazione, che idea abbiamo del concetto dell'anonimato, cioè a livello epidermico quando parliamo di anonimato, non dico in questa sede, ma fuori, con amici, in casa, conoscenti, familiari, che tipo di sensazione abbiamo, cioè di chi è figlia, di una sindrome di Stoccolma o del nostro personalissimo anelito alla libertà? Cioè, in poche parole, abbiamo da una parte il nostro concetto di libertà, non nostro, il concetto di libertà che è comunque un concetto dinamico, mutevole, in continua trasformazione. Dall'altra abbiamo le democrazie occidentali, democrazie in generale, non parliamo di occidentali, che comunque sono sempre tentati di trovare il proprio nemico interno per ricompattare l'opinione pubblica e comunque nella loro ottica di autoperpetuarsi tendono, come dire, ad emarginare, a criminalizzare chi propone qualcosa di realmente nuovo, cioè in grado di destabilizzare la struttura stessa del sistema democratico. In mezzo ci siamo noi, quindi con la nostra vita di tutti i giorni, con la nostra ricerca di libertà, con il nostro anelito di verità, ci siamo noi che ritengo abbiamo un assoluto diritto di poter esprimere liberamente anche concetti limite, concetti che possono scardinare, concetti che possono indebolire le fondamenta del sistema, perché questo è lo spirito della democrazia, questo è lo spirito della nostra stessa vita, perché la nostra ricerca è un errare, è un muoversi a volte a casaccio, a volte assumendoci delle grosse responsabilità, a volte correndo dei grossissimi rischi. E ritengo che proprio nell'evoluzione della specie, nell'evoluzione delle nostre democrazie sia fondamentale riconoscere un diritto all'anonimato per questo semplice motivo, per darci la possibilità di vivere e di donare al prossimo consapevolezze che possono essere un pericolo per la democrazia anche. Io ho finito e vi ringrazio.
Abbiamo 5 minuti, se ci sono domande.
Grazie. Ma cosa si può fare? Intanto essere qua è già interessante, cioè cominciare a dare forma, a dare consapevolezza e a proporre alle persone di fare attenzione, ecco, cominciare col prestare più attenzione a quello che facciamo, cominciare da quello che sta accadendo, crisi economica, crisi delle carte di credito, ok, perché? Quello che dicevo un po' prima, la perdita dell'importanza dell'aspetto sensoriale, perché si parla così tanto di Facebook, perché va così di moda Facebook? Perché siamo in uno stato di trance quando siamo davanti al computer e accendiamo Facebook e l'istinto è quello di buttarci di tutto, dalle informazioni nostre, parenti, familiari, perdiamo completamente il lume della ragione perché non abbiamo esseri umani davanti. Questo non significa criminalizzare lo strumento, perché è uno strumento interessante come tanti strumenti, significa semplicemente rendersi conto, cominciare a essere sensibili, a rendersi conto che comunque la nostra vita ha un valore, la nostra identità personale è una nostra scelta, le informazioni che ci riguardano hanno un enorme valore per noi e ovviamente anche per chi finge di offrirci dei servizi gratuiti. Non è un servizio gratuito quello di Facebook, se no i quattrini come li fa? Ecco, precisiamo questa cosa. A livello di scelte politiche temo che la direzione non sia questa di cui stiamo parlando e che credo stiamo condividendo qua. Ritengo sia fondamentale crederci, portarlo fuori da qua, portare questa sensazione anche nei nostri rapporti al bar, quando prendiamo il caffè, quando incontriamo le persone, cioè renderla parte di noi, il valore assoluto delle informazioni che ci riguardano, il nostro sacrosanto diritto a esprimere qualunque cosa ci capiti di esprimere. Ecco, questo per me è fondamentale. e poi con la speranza che, come al solito, non nell'immediato, ma secondo me nel medio, debba arrivare anche a livello politico questa consapevolezza. Ritengo che però sia da diffondere, perché mi rendo conto di una leggerezza spaventosa. Io lavoro ogni giorno a contatto con aziende del milanese e anche con enti pubblici, e mi ritrovo a lottare ogni giorno contro l'insensibilità rispetto alle informazioni di carattere personale. La scocciatura, la noia di dirigenti che, anche quando propongono un certo assetto per quanto riguarda l'uso degli strumenti elettronici dei dipendenti, degli incaricati del trattamento, cioè fanno gli ignori, a loro non importa un fico secco, spesso hanno dei software in grado di tranquillamente controllare quello che uno sta digitando, l'incaricato cosa sta facendo. Con assoluta leggerezza loro portano avanti questa politica, cioè la fatica di stare un po' in trincea. Ritengo che sia il caso non di tornare necessariamente ai rapporti di tipo sensoriale a scapito delle nuove tecnologie. Trovo che sia arrivato il momento di trovare un po' una sintesi, cioè di piantarla, di alienarci, di piantarla, di spostare tutta la nostra vita in un mondo virtuale, cominciare a trovare una piccola sintesi, cioè cominciare a rendersi conto che anche quello che mettiamo qua dentro nella rete ha un enorme valore, esattamente come nei rapporti tra esseri umani che si guardano negli occhi e si toccano con mano. Questa è la mia risposta. Grazie a te. Sì, io sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che comunque sono le cosiddette minoranze che hanno portato alle rivoluzioni e alla nascita di qualcosa di nuovo, ecco, insisto su questo passaggio. E abbiamo questa possibilità adesso di donare alle cosiddette minoranze la possibilità di esprimersi senza però essere massacrate dalla propria vita privata. Il caso di Shitao, voglio dire, non ne vale la pena di passare 10 anni in galera, non ne vale la pena. Ne valeva la pena che Yahoo ci pensasse 2 volte e gli garantisse l'anonimato affinché lui continuasse a portare avanti le sue idee, portare avanti la sua lotta. Quindi allora una società è realmente democratica quando è in grado di evolversi e quindi di gestire le minacce, tra virgolette, al proprio interno, delle cosiddette minoranze. Questa è una realtà realmente democratica, non è una società che basa la sua esistenza sul law enforcement, sul controllo repressivo, in base allo slogan hitleriano di "se non hai nulla da nascondere, che problemi hai". No, non è questa una società democratica. Società democratica è mettersi in discussione, essere in grado di evolversi, di cambiare e attraversare delle fasi di instabilità, proprio perché stanno emergendo nuove idee, nuove proposte, nuovi modi di vivere. Perché no? Ma perché no? Io ritengo che il diritto all'anonimato debba essere riconosciuto come diritto autonomo, proprio per garantire la libertà di manifestazione del pensiero, che poi è la libertà nostra di esistere, senza però veramente andare in trincea, farci sparare o andare in carcere, voglio dire, ma stiamo scherzando? Cioè, portando avanti quello in cui noi crediamo, senza però veramente farci massacrare, come capita spesso. Ma guarda, un kit stamp, sai che non lo so, non te lo so dire, cioè ci sono i soliti strumenti, si possono usare blog, si possono, voglio dire, anche progetto Winston Smith, suppongo progetto Winston Smith, penso che viva anche, proponga comunque una lettura.
Però mi sono trovato spesso a discutere con persone dell'anonimato.
varie metafore delle tende alle finestre.
Certo.
Sì,
se mi permetti di aggiungere una provocazione, nel seggio elettorale non puoi esprimere realmente la tua opinione, permettimi di farti questo appunto, nel seggio elettorale puoi esprimere la tua opinione non andandoci in questo momento storico, questo è quello che penso io, esprimendola poi fuori in altri termini. Quando mi chiedono dall'anonimato, quando vedo persone a disagio, faccio l'esempio... visto che non è nulla da nascondere, come mai tiri le tende in casa tua? Cioè, come mai chiudi la porta del bagno? Come mai chiudi la porta di camera tua? Cioè, è qualcosa che va a toccare una parte nostra molto più intima, che probabilmente è difficile da spiegare, probabilmente è difficile da trasporre su un piano politico, prettamente ideologico. Va a toccare la nostra intimità, la nostra ricerca, il nostro immaginario, la nostra voglia di proporci, la nostra voglia di smontare un sistema riproponendone un altro, la nostra voglia di creare anche una piccola comunità, perché non è detto che noi abbiamo voglia di rivoluzionare la società, vogliamo prima rivoluzionare la nostra vita, poi creare anche una nostra piccola comunità e essere lasciati in pace, con 5, 20, 50, 100 persone, quello che è, senza essere oggetto di discriminazione. Quindi, come si può realizzare questo passaggio? Io trovo abbastanza banale continuare a tirare in ballo i regimi... tipo Cina, comunque i regimi così totalitari, ecco, trovo abbastanza fuorviante, ecco, perché comunque siamo in una società cosiddetta democratica in cui ad ogni modo certe idee, esprimerle, possono creare una certa discriminazione a livello di carriera lavorativa, carriera politica, rapporti interpersonali, quindi voglio dire, ci sono degli esempi eclatanti in questi regimi totalitari, però anche nella nostra vita quotidiana possiamo trovare esempi di questo tipo, quindi ribadisco questa mia personale opinione che una società democratica debba essere tale se è in grado di gestire anche qualcosa, qualcuno che destabilizzi la propria stessa esistenza, ecco, se è in grado di metabolizzare una proposta di questo tipo è realmente democratica e può realmente evolversi. Sì. Certo, certo. Vorrei spezzare una lancia a favore del nostro codice della privacy, ritornando al principio di necessità. Ci sarebbero già gli strumenti legali per, limitare la mole di dati trattati, conservati nei sistemi informativi. Esiste già, ed è appunto il principio di necessità. Cioè, il nostro interlocutore, azienda, in questo caso motore di ricerca, una volta finito il servizio, realizzata la finalità per la quale diamo il nostro dato, potrebbe benissimo, anzi dovrebbe per legge anonimizzarlo, ecco, esiste già. Il punto è un terreno molto scivoloso, si sa, un terreno molto scivoloso, perché adesso cadrei nel banale parlando di interessi economici, politici, bla bla bla, insomma, tutta roba che sappiamo già, ecco. Ad ogni modo esisterebbero già gli strumenti se qualcuno, qualche istituzione si attivasse seriamente. Mi stupisce sempre sentire dall'Unione Europea che chiede a Google di ridurre a 6 mesi il tempo di data retention di dati personali, e Google invece no, vuole stare sui 9, c'è Yahoo che porta a 90. Ma mi chiedo, ma cioè, com'è possibile che l'Unione Europea non proponga semplicemente a Google di applicare una normativa, qual è quella che si basa sul principio di necessità del trattamento? Mi chiedo quello. Certo. Sicuramente, sicuramente. Certo. Certo, assolutamente. Poi insisto anche su un passaggio molto semplice. Chi presta il consenso a Google per l'attività di profilazione? Cioè, è un dettaglio della normativa privacy. Cioè, Google ci può prestare il suo servizio rendendoci solo l'informativa perché, diciamo, instaura un rapporto contrattuale con noi. Cioè, noi chiediamo un'informazione, Google ce la fornisce. Tutto quello che va oltre dovrebbe aver bisogno del nostro consenso, perché sarebbe tecnicamente un secondary use. Quando mai, se uno va su un motore di ricerca di Google, trova una casella da spuntare relativa al consenso? Oppure soprattutto un'informativa che non sia 200 pagine che nessuno si legge, ma che riguardi, diciamo, 3 passaggi chiave. Utilizziamo i tuoi dati per, li conserviamo per e non li comunichiamo a nessuno? Non lo so, non so rispondere, perché è talmente ovvia la risposta che non mi ci metto neanche. Diciamo, queste informative sono un po' fumo negli occhi, ritengo che solamente una persona, neanche su 100, su 200 se le lega tutta l'informativa privacy. Ritengo che sia il caso, proprio per un fair use, per un rapporto basato sulla correttezza con i propri utenti, di cominciare a creare degli ideogrammi, in modo da mettere a nudo questi grandi motori di ricerca, tipo Creative Commons, cioè 2 o 3 ideogrammi che dicano chiaramente, quando vai su un motore di ricerca, le cose principali che questa società potrà fare con i tuoi dati personali, in modo tale che tu abbia chiaro immediatamente cosa stai facendo, cosa se ne possono fare dei tuoi dati. Le informative, per me, messe in questo modo, informative sulla privacy, sono realmente fumo negli occhi rispetto, è quasi una presa in giro di persone che comunemente usano internet, che ne sanno poco di legge e che ancora meno capiscono del valore delle proprie informazioni e dei propri dati personali. Ritengo che il passaggio successivo sia proprio questo, cioè cominciare a lavorare su ideogrammi espliciti, su certificazioni serie, non come trustee. L'altro giorno ho provato a vedere questo tipo di certificazione che utilizza anche il sito della Apple, vabbè, mi è passata la voglia dopo 5 minuti di leggere tutta questa pappardella, perché non riusciva a livello comunicativo a dire chiaramente che cosa è importante che l'utente sappia e che cosa è importantissimo che la società che si trova davanti non faccia, non riesce a passarla questa comunicazione. Non riesce a passarla, ovviamente, perché? Perché è interesse di queste società non avere una comunicazione chiara da questo punto di vista. Google dice: noi abbiamo una data retention necessaria per fornire un servizio di qualità. Davanti a una frase del genere, l'utente medio cosa dice? Beh, ma allora ti do anche i dati della mia tessera sanitaria, ovviamente. Se mi fornisci servizi di qualità, sappiamo che benissimo che a monte non è così. Non è che Google si preoccupa della nostra vita. Google è una società che deve creare profitti, è una società quotata in borsa, i manager vengono cacciati se non realizzano profitti, punto e basta.
Ci concediamo 5 minuti di intervallo e poi passiamo agli ultimi interventi perché...